Buongiorno a tutti. Siamo sposati da 22 anni e abbiamo tre figli. Abbiamo vissuto una forte crisi matrimoniale nel 2007, di cui appunto vi parleremo nel corso della nostra testimonianza. Siamo riusciti a superare la nostra crisi anche grazie ad un percorso specifico che si chiama Retrovail, che è un programma offerto a tutte le coppie che vivono la sofferenza di un matrimonio in crisi. Nella parte finale dell'incontro, durante le domande, se volete, poi vi spiegheremo in cosa consiste questo programma. Oggi affronteremo il tema del conflitto e del perdono nella coppia, un'occasione per riflettere insieme su come ci poniamo di fronte alle nostre ferite o ai nostri errori e a quelle dell'altro. Tutte le relazioni d'amore nascono con la romanza, poi, se non siamo perfetti ma umani, sperimentiamo la delusione. Alcune volte, come è stato per noi due, sperimentiamo anche la disperazione. Ma se vogliamo, per tutti ci può essere la rinascita. All'inizio del cammino di coppia, durante il fidanzamento, c'è sempre l'entusiasmo e la speranza per la meta da raggiungere. Così come accade nella fase della romanza, le azioni belle, generose all'interno della relazione d'amore sono naturali. Guardiamo l'altro solo con amore e senza pregiudizio. Soffriamo e gioiamo con lui e per lui. Facciamo progetti insieme, casa, figli, lavoro. Abbiamo fiducia l'uno dell'altro e ci consoliamo facilmente. Affrontiamo insieme le difficoltà e abbiamo speranza nel futuro. Ci prendiamo cura dell'altro con passione. Frequentiamo insieme la comunità e gli amici. Così è stato anche per noi.
I primi tempi, dopo il matrimonio, mi sentivo entusiasta. Eravamo attratti e coinvolti l'uno dall'altra. La nostra relazione sessuale era frizzante e piena di passione. Condividevo tutti i valori nei quali credevo e questo mi rassicurava. Volevo essere un marito affidabile che sosteneva economicamente la nostra vita. E mi aspettavo che lei, che aveva scelto di lavorare part-time, avesse tempo da dedicare a noi due e ai nostri figli.
Nel periodo iniziale del nostro matrimonio mi sentivo felice e fortunata. Non mi sembrava vero che il Signore avesse messo sulla mia strada un uomo così meraviglioso, in cui potevo condividere i valori e le esperienze cristiane a cui tanto tenevo. Era l'uomo che avevo sempre desiderato, bello dentro e bello fuori. Ero convinta che avremmo risolto i nostri problemi con il dialogo e venendoci incontro. Noi eravamo una coppia credente e praticante, per cui al centro del nostro matrimonio ci sarebbe stato sempre il Signore, che ci avrebbe guidati lungo la strada e risollevato dalle cadute e fatiche quotidiane. Poi arriva la delusione, frutto di situazioni di contrasto, piccole o grandi, di conflitti, piccole o grandi, e che è naturale che avvengano in ogni famiglia. Il conflitto si verifica anche quando le cose non sono come ci aspettavamo che fossero e vediamo il nostro coniuge come responsabile del conflitto e del nostro malessere. Inizia a diventare faticoso guardarsi con meraviglia e senza pregiudizio. Comincio a guardare l'altro con distacco. Lo giudico e lo critico, anche nelle piccole cose. Mi allontano dai progetti comuni. Non mi preoccupo più di conoscere i suoi sentimenti e i suoi bisogni e non comunico i miei. Perdo la fiducia, do tutto per scontato, non dialogo. I figli, il lavoro, le famiglie di origine non sono più valori comuni di cui insieme prendersi cura, ma problemi che ognuno affronta e risolve a suo modo. Ogni ambito della relazione diventa occasione di conflitto. Comincio a fare la mia vita, a coltivare i miei hobby e mi allontano anche dalla comunità, dalla chiesa, dagli amici. Quasi mi convinco che subire passivamente tutto questo sia oramai l'unico modo per tirare avanti. Queste cose sono accadute a noi e accadono in tante famiglie.
Gli atteggiamenti diversi ereditati dalle nostre famiglie d'origine, ovvero il mio essere taciturno, pigro e accondiscendente, e l'essere Gabriella pianificatrice, giudicante e aggressiva, iniziarono a manifestarsi ben presto. Le differenze ci portavano a scontrarci e a provare rancore e chiusura, rivendicazioni, rinfacciamenti, ripicche continue sulle piccole cose quotidiane mi provocavano frustrazione e rabbia. Spesso aspettavo il sabato mattina per uscire ed andare a fare un aperitivo per vivere un momento di spensieratezza con Gabriella, ma puntualmente questo mio desiderio veniva annullato per aspetti pratici che riguardavano l'organizzazione della casa, le pulizie settimanali o il dover andare ad acquistare l'ennesimo tappeto e tenda che ancora mancava per rendere la casa perfetta. Non mi sentivo più amato. Per un certo periodo eravamo andati insieme da un nostro amico prete per farci aiutare, ma ben presto però mi ero fatto prendere dallo sconforto poiché la nostra situazione non cambiava. Così ho iniziato a chiudermi, pensando che ormai ero dentro questo matrimonio e mi dovevo rassegnare. Pensavo che Dio non avesse tempo per occuparsi di noi. In realtà ero io che mi ero allontanato dal Signore. Non pregavo più e non permettevo a Dio di occuparsi del nostro matrimonio. La mia fede si era affievolita e iniziavo a pensare che Dio, con la vita reale di tutti i giorni, poco c'entrasse. I valori in cui avevo creduto per tutta una vita sembravano non appartenermi più.
Con il passare del tempo, la routine quotidiana, la stanchezza, la pigrizia ci hanno fatto allontanare sempre un po' di più. Non ci dedicavamo tempo, non ridevamo più, non ci cercavamo fisicamente e anche il dialogo si era ridotto e diventato superficiale e spesso acido. Ce ne rendevamo conto e ci promettevamo di farci aiutare da un nostro amico prete che ci conosceva da tempo del fidanzamento e che ci aveva sposati. Ma poi reputavamo di potercela fare con le nostre forze, perché in fondo i nostri problemi non erano così gravi come le coppie che si separavano e sicuramente sarebbero passati da soli non appena avessimo avuto un po' di tempo da dedicare alla nostra relazione. E invece no. Con la nascita del nostro secondo bambino, il rapporto è andato sempre più deteriorandosi. Io mi sentivo molto sola e non più in comunione con Antonio. Provavo per lui indifferenza. La nostra comunicazione era concentrata sulle faccende quotidiane. Sentivo di non amare più Antonio come quando l'avevo sposato. Spesso lo giudicavo negativamente e lo criticavo, paragonandolo ai mariti delle mie amiche che secondo me erano migliori. Senza rendercene conto, eravamo arrivati a vivere come separati in casa. Il tutto peggiorò quando Antonio iniziò ad andare in trasferta, 15 giorni al mese. Io mi sentivo sempre più distaccata e la cosa peggiore, appunto, è che me ne rendevo conto, ma pensavo che con il tempo le cose sarebbero migliorate. Quando era in trasferta, le nostre telefonate si riducevano a pochissimi minuti di conversazione, durante i quali si parlava a stento dei bambini. Mi sentivo affaticata e soprattutto non compresa e non apprezzata per tutti gli sforzi che facevo per mandare avanti una casa e due bambini piccoli da sola. Per reazione ero arrivata a non avere più tempo per lui, né quando era in casa né quando era in trasferta. C'era sempre qualcosa di più urgente. Avevo delle aspettative di momenti speciali e di intimità quando lui ritornava a casa, che puntualmente venivano deluse. Ed io ancora di più mi chiudevo in me stessa e provavo un'enorme rabbia nei suoi confronti, al punto tale che non vedevo l'ora che ripartisse. Anche come padre si era trasformato. Sembrava che i bambini gli dessero solo fastidio. Era un estraneo, rinchiuso in un suo mondo.
Per noi è arrivata anche la disperazione. che è stata il frutto di tutte le nostre reciproche mancanze quotidiane, del malessere a cui era giunta la nostra relazione. Tante coppie si trovano a vivere la disperazione nella convinzione che non ci sia altra via d'uscita se non la separazione o la rassegnazione, che non ci sia più nulla da fare, che non ci sia più spazio per la misericordia. In queste situazioni facilmente ci si allontana anche dai sacramenti e ci si allontana da Dio. La lontananza da casa per lunghi periodi contribuì a farmi sentire sempre più stanco ed apatico. Tra di noi era subentrata ormai l'indifferenza e tutto questo aveva spostato la mia attenzione verso il mondo virtuale, verso internet ed in particolare una chat di uomini e donne, non finalizzata in particolare ad incontri, ma dove si potevano fare nuove amicizie virtuali. Ho iniziato a cercare contatti con ragazze in generale. In principio ho provato stupore per il piacere di parlare virtualmente, di rompere i freni inibitori e potermi aprire senza paura di essere giudicato e criticato. Il mondo virtuale delle chat era il mio mondo, solo mio, e nessuno della mia vita reale doveva venirne a conoscenza. Il mio sangue scorreva in quei fili e lì mi sentivo bene e, cosa più assurda, mi sentivo apprezzato. In quei contatti io ero lì a fare quello delicato che sapeva ascoltare senza giudicare ed era anche divertente. Dopo un po' subentrò il desiderio di sentire la voce e quindi lo scambio dei numeri di cellulare. Permettere ad un'altra persona di entrare nella mia vita reale è stato come saltare un fosso. Infatti alle telefonate sono poi subentrati gli incontri e nell'arco di una decina di mesi ci sono stati tradimenti fisici con donne diverse. La menzogna ormai faceva parte del mio vocabolario. Le partite di calcetto o finte trasferte di un giorno erano la possibilità che mi ritagliavo per incontri clandestini. Io mi sentivo molto solo. Nei pochi momenti di lucidità non avevo né la forza né il coraggio ed umiltà per chiedere aiuto. Per non avere problemi di coscienza avevo allontanato tutti, convinto che sarei potuto uscire fuori da quella situazione da solo, prima o poi. Nella mia vita non c'era più posto per Dio, ma il Signore, che conosce le mie debolezze, ha deciso di dare una svolta che avrebbe rivoltato come un calzino la mia vita e quindi il nostro matrimonio. Scegliendo la mano innocente del nostro secondo figlio di 2 anni per far portare il mio cellulare a Gabriella.
Quando nostro figlio di 2 anni mi portò il cellulare, un cellulare che non avevo mai visto, e su quel cellulare c'era un messaggio inequivocabile, fui assalita da un dubbio e il cuore incominciò a battermi all'impazzata. Così, con le mani tremanti e senza quasi un filo di voce per l'agitazione, composi quel numero ed ebbi tutte le certezze che speravo di non ottenere. Lui mi tradiva. In quel momento mi crollò il mondo addosso e come una furia scaraventai il cellulare addosso a lui. Mi sentii ferita, umiliata e delusa. Il mio stato di disperazione era talmente profondo e viscerale che mi sembrava di toccare l'inferno e che da lì non potessi più uscirne. Mi sentivo piena di odio, disprezzo e disgusto. Non era possibile che una persona come lui, con il suo percorso di vita, fosse caduto in quello squallore. Come avevo potuto lui trasformarsi così tanto? Il dolore di quella scoperta fu così intenso che avevo sempre un forte male allo stomaco, mi mancava l'aria, il corpo mi tremava talmente forte da battere i denti. Non avevo energia per fare niente e i bambini erano solo un peso che aggravava la mia vita già così dura. Nei mesi a seguire, mesi nei quali alternavo momenti di speranza a momenti di disperazione, ero accecata dalla rabbia furiosa e dalla voglia di vendetta. Avrei voluto non vedere mai più a lui, ma pensavo anche ai bambini e a come saremmo vissuti senza di lui, alla responsabilità di disfare una famiglia. Saremmo stati felici io e i bambini senza lui? Avrebbe avuto senso la mia vita? Ero combattuta. Gli preparavo le valigie e poi gliele facevo disfare. In me c'era una vera lotta interiore. Da una parte il desiderio di far vincere il mio orgoglio e il mio amor proprio. Dall'altra il desiderio di non distruggere una famiglia. Ma nella mia disperazione non mi rendevo conto di quanto il mio comportamento avesse contribuito ad allontanare Antonio da me. Pensavo di non avere colpe nel nostro matrimonio. Solo più tardi avrei capito le mie responsabilità.
Abbiamo parlato delle fasi della romanza, della delusione e della disperazione nella relazione. Però c'è una quarta fase, il momento del risveglio. Un elemento fondamentale del risveglio è arrivare a capire che siamo capaci di andare al di là dei nostri sentimenti spiacevoli e che possiamo amare nonostante i nostri sentimenti. È importante in questa fase anche lasciarsi amare, il che implica lo stesso impegno che ci vuole per amare il nostro sposo. Richiede di permettere all'altro di prendersi cura di noi, anche quando non ci sentiamo amorevoli né amabili. Lasciarsi amare e decidere di credere nell'amore che il nostro sposo ci offre e di accettarlo, invece di coltivare e di rimanere attaccati ai nostri giudizi su noi stessi. Durante la nostra disperazione abbiamo appreso e messo in pratica tutto questo grazie al percorso di Retrovail, alla preghiera e in particolare affidandoci alle parole dell'inno alla carità di San Paolo che ci accompagnava quotidianamente. La carità è paziente, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La ferita era grande e in me c'era proprio una lotta interiore. Da una parte il desiderio di far vincere il mio orgoglio e il mio amor proprio, dall'altra il desiderio di non distruggere una famiglia. Sono stati mesi in cui alternavo momenti di speranza a momenti di disperazione. Ero accecata dalla rabbia furiosa, avevo comportamenti distruttivi sia verso di me che verso lui. Un primo passo per perdonare e per guarire nella nostra relazione è stato decidere di non lasciarmi guidare dagli impulsi e di evitare di aggredire Antonio facendomi guidare solo dalla rabbia, ma manifestare il mio dolore con tenerezza e facendomi bisognosa del suo amore e mettere in pratica la carità è paziente, benevola è la carità, non si gonfia di orgoglio.
Vedere e vivere tanta sofferenza provocata da me era estenuante. Le notti passate in bianco con la paura di subire anche aggressioni fisiche da parte di Gabriella mi sfibravano tanto che talvolta subentrava il desiderio di mollare tutto nell'illusione che la mia famiglia sarebbe stata meglio senza di me. Il tempo si era fermato e pensando agli errori commessi non avevo più stima in me stesso e dovevo fare un doppio sforzo per amare Gabriella, dato che già non amavo me stesso. Mi sentivo un fallito come padre, come marito, come uomo. Più passavano i giorni e più prendevo coscienza di quanto male avessi fatto e i sensi di colpa diventavano quotidianamente sempre più pesanti, opprimenti. Sentivo che dovevo fare qualcosa per non rischiare realmente di impazzire. In quei momenti di stanchezza e disperazione chiedevo aiuto a tutti, chiedevo aiuto a Lui. Il Signore era tornato a far parte della mia vita. Avevo bisogno di toccare così tanto il fondo per poter riemergere e tornare a fidarmi e affidarmi a Lui. Ho iniziato pian piano a ricostruire, a tornare a volermi bene ed a lavorare sull'autostima. E finalmente mi sono sentito accettato da Gabriella, anche nelle mie debolezze. L'atteggiamento di Gabriella è stato fondamentale, il suo mettersi in discussione per ricercare insieme i motivi che ci avevano portati ad allontanarci. Mi sono aperto, mi sono fatto conoscere in profondo e lei mi ha accolto pienamente, permettendomi di essere me stesso e senza paura di essere giudicato. Come dice l'inno di San Paolo, la carità si rallegra della verità.
Un secondo passo verso il perdono è stato riconoscere che anche io avevo avuto delle responsabilità nel crollo del nostro matrimonio. Era vero, Antonio mi aveva tradita, ma io cosa avevo fatto per evitare ciò? Come avevo mantenuto la mia promessa di amarlo ogni giorno della mia vita? La risposta che mi davo era che avevo messo me stessa, le mie esigenze, le mie lamentele, la mia pigrizia, il mio essere perfettina e la mia maschera di super donna prima di Antonio. Non avevo forse io per tanti anni messo Antonio all'ultimo posto, dopo i figli, i miei genitori, gli amici e l'organizzazione familiare che gestivo quasi fosse un'azienda? Durante la nostra crisi ho capito profondamente il significato della promessa matrimoniale. La forza per andare avanti è stata proprio quella, e credere in Gesù risorto. Mi ero sposata ben sapendo che sarebbe stato per sempre. Non avrei certo immaginato che la cattiva sorte sarebbe stata così dura da affrontare. Ma avevo promesso. Dovevo avere forza nell'abbracciare la croce e speranza nell'attendere la mia resurrezione. Le parole «la carità tutto spera, tutto sopporta» mi davano supporto nella mia quotidianità, soprattutto nei momenti di fatica. Poi è stato fondamentale anche il pentimento vero e profondo di lui. Lui sicuramente mi amava, me lo dimostrava in ogni istante della giornata chiedendomi perdono e amandomi con tutto se stesso, anche quando sarebbe stato più semplice fuggire. Una sera, mentre eravamo in camera da letto, in un momento di forte crisi, mentre discutevamo e io dicevo che non ce la facevo più a resistere a tanto dolore e che era meglio separarsi, lui si inginocchiò e piangendo disperato mi chiese perdono per il male che mi aveva procurato e per non avere mantenuto la promessa di fedeltà. Quando lo vidi inginocchiarsi e baciarmi i piedi, mentre le lacrime scendevano copiose sul suo viso, mi commossi e lo strinsi forte a me. Capii lucidamente il suo dolore. L'ho sentito mio, una lama nel cuore. Capii quanta sofferenza la mia mancanza di perdono gli stava procurando e quanto vero fosse il suo pentimento. E sentii di amarlo profondamente. Gli chiesi perdono per non aver mantenuto la promessa matrimoniale di amarlo ogni giorno della mia vita e perdono per averlo lasciato solo e non aver capito il suo bisogno di conferme e di intimità. Gli dissi di starmi vicino e di aiutarmi e che dalla nostra parte avevamo il Signore a cui potevamo affidare il nostro desiderio di perdono reciproco e avevamo dalla nostra parte i nostri figli che facevano il tifo per noi e che ci ricordavano con la loro presenza quanto desiderassero vedere una mamma e un papà uniti. Lì il mio cuore è cambiato. I mesi passavano e il mio volto diventava più disteso e la ferita mi sembrava non sanguinasse più. Insomma, qualcosa stava succedendo. Lì iniziai a vivere concretamente. La carità non cerca il proprio interesse, non tiene conto del male ricevuto. Tutto scusa, tutto crede.
Grazie a quel gesto di Gabriella, di misericordia, io nonostante fossi in una condizione di miseria, mi sono sentito nuovamente amabile, non più uno scarto. In quel gesto c'era poco di umano. È così che proprio lì ho toccato davvero, forse per la prima volta nella mia vita, la misericordia di Dio. È così Solo dopo questa esperienza di grazia, affidandomi allo Spirito Santo, sono riuscito a perdonare me stesso. Da quel giorno abbiamo fatto gesti che concretamente potessero aiutarci a mettere in atto il perdono e che ci portassero verso la guarigione.
Mi sono riavvicinata a lui per ricolmarlo di nuovo delle mie attenzioni. Ho capito che in forza del sacramento del matrimonio che ci univa, dovevo vivere quella miseria insieme a lui, che solo così saremmo potuti risalire insieme da quell'inferno in cui eravamo precipitati. Ho deciso di amare e in forza di quell'amore ho rischiato e sperato. Nel concreto ho deciso di cambiare i miei atteggiamenti. La cura della nostra relazione è diventata preminente rispetto a tanti altri impegni pur lodevoli, il lavoro, la casa, le nostre rispettive famiglie di origine, i nostri figli. Ho cominciato a dedicare del tempo solo a noi come coppia e ho imparato a vivere la relazione sessuale veramente come un dono l'uno per l'altro, dalla quale è passata tanta della guarigione della nostra relazione. Questi gesti ci hanno consolato e ci hanno aperto alla speranza di un amore più profondo.
Ho apprezzato la disponibilità di lei a perdonarmi, le sue attenzioni nei miei confronti, la modifica delle sue priorità. Cosa molto importante è stata la missione delle sue responsabilità nella nostra crisi. Mi sono reso disponibile a farci accompagnare da un prete che ci conosceva bene e che ci faceva da guida spirituale. Inoltre, una coppia di amici ci ha indicato la possibilità di partecipare al programma di Retrovile, un programma di ricostruzione della relazione ferite, e io mi sono reso disponibile a partecipare.
Mi sono subito resa conto che ci sarebbe voluto del tempo per guarire le ferite profonde, quelle che avevo ricevuto, ma anche quelle che avevo inferto io, trascurando la relazione, i miei piccoli tradimenti quotidiani. Mi sono disposta alla pazienza e nella preghiera ho chiesto aiuto a Dio perché ci aiutasse a resistere all'uragano che ci aveva investito. Entrambi avevamo bisogno di misericordia per le nostre fragilità e debolezze. Durante il programma di Retrovile ho maturato la decisione di perdonare e ho capito che solo così potevo aiutare la nostra relazione a rifiorire.
Il programma di Retrovile è stato quello che mi ha sostenuto nei momenti di sconforto e di fatica. Finalmente non mi sentivo più solo. La difficoltà più grande al tempo della nostra crisi era stata la convinzione di essere isolati, ognuno di noi due chiuso nel suo dolore e nella propria solitudine. Ricordo ancora profondamente l'isolamento che ho provato nel vivere la sofferenza di relazione, pensando che appartenesse solo a noi. Vivevo come fuori dalla realtà e mi vedevo come in un vortice, portato a fondo senza riuscire ad avere nessuna capacità di reazione. Ricordo la paura di apparire un fallito o di essere giudicato e dentro di me dubitare che qualcun altro potesse veramente capire quello che stavo passando. Le coppie di questo percorso che ci hanno invece accolto nel percorso di ricostruzione della relazione hanno rappresentato il nostro salvagente, in quanto loro stesse, avendo sperimentato la nostra sofferenza, ci hanno compresi e accolti, e con l'aiuto di strumenti qualificati, ci hanno aiutato a guarire la nostra relazione ferita.
Abbiamo visto la compassione che viene da chi ha patito le stesse ferite, da chi non giudica. Abbiamo avvertito la vicinanza di queste coppie che partecipavano sino in fondo alla nostra sofferenza per comprenderla e accompagnarci passo passo verso la guarigione. Queste coppie sono state balsamo per le nostre ferite attraverso la condivisione della loro esperienza di miseria e rinascita. Nei momenti di scoraggiamento ci hanno sostenuto, incoraggiandoci a non mollare. Si sono prese cura di noi, proprio nel momento in cui altri ci avevano lasciato nella disperazione, indicando la facile via della separazione. Sono state per noi come una radio che continuava a trasmettere messaggi di speranza in piena guerra, il segno tangibile di una chiesa aperta e misericordiosa che promuove e supporta la famiglia.
Durante il percorso ho imparato ad ascoltare Gabriella come non avevo mai fatto fino ad allora ed ho imparato anche a dialogare. Mi sono sentito arricchito, più maturo ed ho ricostruito poco alla volta la fiducia in me stesso e di Gabriella. Ho recuperato la fiducia di lei con atteggiamenti di onestà, con l'essere aperto e ricettivo verso i suoi bisogni, con l'impegno e la volontà di cambiare me stesso per il bene della nostra relazione. L'esperienza di dare e ricevere il perdono è stata trasformante e liberante. Abbiamo scelto di sperare che un futuro insieme era ancora possibile e abbiamo provato la gioia di ricostruire un rapporto di coppia ancora più saldo di prima.
Attraverso il dialogo ho ritrovato l'intimità con lui e giorno dopo giorno la nostra relazione è rifiorita, più solida di prima. Di fronte a questa ritrovata serenità di coppia mi sento grata e benedetta. Il programma Retrovile è stato ciò che ci ha dato il coraggio nel nostro periodo più buio per andare avanti, per cominciare a perdonarci e accettarci nelle nostre fragilità. Il coraggio di trasformarci piuttosto che conformarci alla mentalità della separazione e di chi dice che non si può perdonare. Nella nostra esperienza è stato fondamentale il passo del perdono. È stata una grazia, ma anche una decisione che entrambi abbiamo preso nonostante le ferite e i sentimenti spiacevoli che provavamo. Non è stato immediato. È stato un percorso, un cammino, un'esperienza di vita e di crescita, in cui abbiamo riconosciuto il nostro bisogno l'uno dell'altro, del perdono dell'altro, dell'accettazione dell'altro. Abbiamo imparato che la responsabilità di intraprendere il cammino che portava al perdono era la stessa per entrambi, perché entrambi eravamo responsabili con i nostri errori, di quanto era successo, sia per chi aveva inferto la ferita, ma anche per chi l'aveva subita. Un processo interiore in cui abbiamo imparato a dissociare l'offesa che ci ha fatto del male da chi l'aveva commessa. Ho capito che Antonio non era il suo gesto o la sua mancanza, che amava Antonio nonostante il suo errore. Abbiamo riconosciuto che noi, nonostante le nostre fragilità, siamo preziosi l'una per l'altro, che quello che ci era successo poteva diventare un'opportunità per rendere la relazione più forte e più bella di prima. E in questo processo la grazia sacramentale del matrimonio ci ha aiutato ad andare oltre ogni difficoltà e ogni dolore. Quanto accaduto resta vivo nella nostra memoria, ma non fa più male.